ringrazio tantissimo l'ambasciatore Sequi che ha avuto anche la passione di seguire gli altri interventi precedenti, ci siamo conosciuti pian piano. Ambasciatore italiano, non so se dico giusto, il più giovane, penso ambasciatore italiano, già ambasciatore d'Italia in Afghanistan, successivamente delegato da Javier Solana per Unione Europea, sempre in Afghanistan. Attualmente sta verificando i suoi prossimi incarichi. Perché abbiamo coinvolto l'ambasciatore Sequi? È stato ovviamente condiviso da Enzo Bianchi e da Luciano Violante l'idea di chiedergli se gentilmente ci raccontava la sua esperienza, e il tema che affronterà è la diplomazia, il difficile ruolo della diplomazia come equilibrio tra esteriorità e percorso interiore.
Grazie. Devo dire che quando il presidente Violante mi ha proposto, ho accettato al buio e sono veramente molto contento di averlo fatto. Quindi desidero ringraziare il Forte di Bard per avermi invitato, ma vorrei per iniziare fare un ringraziamento particolare, devo dire affettuoso perfino. Vedo dei carabinieri qui e voglio farlo ai carabinieri perché per 6 anni, visto che parliamo di cura del sé, in questo caso era cura del me, hanno garantito la mia sicurezza, la mia incolumità a Kabul, cosa, come potete immaginare, molto complicata. E vorrei anche dirvi che avevo preparato un intervento che pensavo molto eloquente, molto profondo, però l'ho buttato via. Dopo aver seguito per 3 giorni questi lavori ho capito che se ero arrivato con delle certezze me ne vado sicuramente con molte più domande. E allora vorrei chiedere in un certo senso la vostra collaborazione per condividere con voi molte di queste domande che in questi giorni mi si sono proposte. Beh, intanto, diplomatico. Che cos'è un diplomatico? Questa è una cosa molto difficile. Sono sicuro che se lo chiedessi a ognuno di voi darebbe una risposta diversa. Io ne ho trovato almeno un centinaio, ve ne voglio leggere qualcuna. La diplomazia è l'arte di dire ciao bel cagnetto fino a quando non riesci a trovare una pietra. Oppure l'ambasciatore è un onest'uomo mandato a mentire all'estero per il bene del suo paese. Oppure la diplomazia è l'arte di permettere a un altro di fare a modo tuo. E un personaggio di queste parti, più o meno, Cavour, ho scoperto un modo infallibile per ingannare i diplomatici. Dico loro la verità ed essi non mi credono. E così via. Potrei continuare. E poi, fruga fruga, ne ho trovato un'altra che diceva: queste sono alla fin fine le qualità del mio diplomatico ideale. Sincerità, precisione, calma, pazienza, buon carattere, modestia e lealtà. Mi si potrebbe obiettare, questo era un primo ministro inglese dell'Ottocento, mi si potrebbe obiettare, hai dimenticato intelligenza, cultura, discernimento, prudenza, ospitalità, fascino, operosità, coraggio e tatto. Non le ho dimenticate, le do per scontate. Beh, in generale, direi, a parte l'ultima, tutte queste definizioni riguardano l'esteriorità, a essere ottimisti, se non addirittura la superficialità, e questo chiaramente non è molto rassicurante, soprattutto considerando che i diplomatici sono considerati i tecnici delle relazioni internazionali. La mia risposta a che cos'è un diplomatico è diversa. Secondo me è un viaggiatore multidimensionale. Cosa vuol dire? Viaggiatore verso l'esterno, cioè nel mondo delle relazioni. Scusate, ho poca voce, infatti ho chiesto al mio Virgilio poi di darmi una mano nel corso della conferenza. Adesso, non gli ho spiegato bene di che si tratta, ma come sapete dei diplomatici non si può fidare fino in fondo. Quindi è un viaggio verso l'esterno, il mondo per l'appunto internazionale, delle relazioni internazionali, ma anche verso l'interno, verso il proprio interno. Direi, mutuando una definizione che è stata data in questi giorni da un relatore, un viaggiatore attraverso quello che è stato definito il tempo dell'incertezza. Il tempo dell'incertezza è che è un concetto che poi si applica anche oggi al mondo delle relazioni internazionali. Noi vediamo intorno a noi certamente confusione, c'è bisogno di istituzioni, le organizzazioni internazionali, di regole, gli accordi internazionali, però ci dobbiamo chiedere, ma questo basta? È anche necessario chiedersi quali sono quei valori in cui dobbiamo confrontarci nel mondo internazionale. Pace, giustizia, libertà, stabilità, diversità culturale o comunanza di principi e diritti. C'è poi, l'abbiamo visto, soprattutto dopo l'11 settembre, qualche cosa in più che complica ulteriormente questo quadro. La comparsa di elite e di gruppi che si identificano nella politica attraverso fondamentalismi, che sono contrari a ogni forma di mediazione culturale e, quasi mutuando una parola, mi sembra molto significativa, greca, inclinano al polemos, a una violenza senza limiti, senza mediazioni. E soprattutto caratterizzata da un elemento, attenzione, parlo solo di gruppi e di elite, caratterizzata da una, in certi casi, vocazione al martirio. E si tratta di problemi naturalmente che hanno radici molto complesse, che impongono una, gli inglesi direbbero una vision, sia del mondo intorno che di noi stessi al nostro interno. Quindi la prima domanda, che in un certo senso nasce spontanea, è: esiste o no una diplomazia etica? Ieri il presidente Violante, devo dire in modo molto attento, molto profondo, molto efficace, ha parlato di relazione tra politica e menzogna, se non manipolazione, quindi questo naturalmente lo possiamo riferire anche alla politica estera, e di ragion di Stato, quindi non ripeterò quei concetti. Voglio focalizzarmi su un punto, che è questo: la questione di un'etica internazionale come presupposto per la prevenzione dei conflitti, che naturalmente è come dire, l'elemento a cui poi bisogna impegnarsi, soprattutto a parte della diplomazia, è legata al fatto che spesso gli Stati, a volte sbagliando, ritengono che le loro prese di posizione in campo internazionale siano non solo giustificate, dovute a, come dire, elementi di natura morale, ma anche a salvaguardia dell'interesse nazionale. Questo non è sempre vero. Questo sarebbe vero se nella vita internazionale ci fossero solo gli Stati e dunque ci fossero mutue e reciproche obbligazioni, simmetriche direi, tra gli Stati stessi. Però la cosa non è così semplice, perché nel mondo delle relazioni internazionali ci sono Stati, sì, ma ci sono anche cittadini. Gli Stati spesso ritengono di avere diritti e doveri solo nei confronti dei loro cittadini, e questo non è del tutto corretto. Ci sono diritti, ma anche doveri degli Stati nei confronti degli altri. Direi che questa affermazione vale soprattutto oggi, perché viviamo in un mondo che è assolutamente caratterizzato dalla interdipendenza. E questo è un elemento che comporta una responsabilità fortissima anche del diplomatico, cioè colui che all'estero deve rappresentare il proprio paese. In concreto, il rispetto dell'uomo, e questo è l'elemento di fondo, secondo me, dell'azione diplomatica, passa attraverso il rispetto dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali. Quindi la domanda come mantenere la pace, che è la cosa più difficile ed è secondo me il bene più prezioso, a questa domanda bisogna rispondere in un modo: nell'ambito della giustizia tra persone e i popoli. Questi diritti sono l'espressione delle esigenze della dignità dell'uomo, che sono stati espressi soprattutto in Occidente da coscienze che erano state formate dal cristianesimo e sono divenuti poi patrimonio di tutta l'umanità. Mi è stato chiesto recentemente dal presidente Karzai di spiegargli che cos'è l'Europa. Sì, piuttosto complicato. Io l'ho risposto in questo modo. Oscar Wilde direbbe, è una mia opinione, la condivido. L'Europa, a mio avviso, è un sistema comune di valori condivisi. Quali sono questi valori? Beh, direi, sono i valori, per esempio, del rispetto dei diritti umani, del rispetto della identità di genere, del rispetto, per esempio, dell'eguaglianza di genere, del rispetto, per esempio, di tutta una serie di concetti che noi cerchiamo di promuovere anche in Afghanistan, lo Stato di diritto, la accountability, cioè la trasparenza della pubblica amministrazione, eccetera. E a questo punto vorrei ricollegarmi a delle considerazioni che ha fatto lo speaker precedente, che mi sembrano molto importanti. Nell'ambito di questi valori condivisi c'è anche quello per cui noi europei diciamo che non c'è una soluzione militare alla crisi in Afghanistan. E voi vi chiederete, ma cosa c'entra con la camorra, con l'andrangheta? Beh, c'entra. E quello che io chiamo concezione o dimensione istituzionale della sicurezza. Il generale Dalla Chiesa diceva che la mafia prolifera dove lo Stato non è in grado di offrire dei servizi essenziali che ogni Stato deve offrire. Allora, trasportiamo questo concetto in Afghanistan, sostituiamo la parola mafia con la parola talebani e vedremo questo. Ci sono molte zone del paese dove non c'è giustizia, semplicemente non ci sono giudici o sono corrotti o semplicemente sono incompetenti. Bene, lo Stato non è in grado di erogare quei servizi essenziali che ogni Stato dovrebbe erogare. Cosa succede? Qualcun altro lo fa a modo suo. Le corti talebane esistono per questo, perché in fondo l'uomo, il cittadino, ha bisogno di avere qualcuno che eroga questi servizi. Il 65% per esempio dei casi che dovrebbero finire davanti a un tribunale in Afghanistan riguardano la proprietà immobiliare. Bene, allora a questo punto ci sono solo due soluzioni: o prendo a fucilate il mio vicino se ho un problema con lui di delimitazione di confini, oppure semplicemente mi rivolgo alla giustizia. Ma ancora, se la giustizia non c'è, vado da chi è in grado di amministrarla, fosse anche un talebano. E questi, potrei continuare, potrei parlare della sicurezza, della stessa istruzione. Ecco però, quello che voglio sottolineare, e mi permette di arrivare al punto successivo, è che il diplomatico in fondo, ecco, è un viaggiatore attraverso tutte queste problematiche che non sono comuni di un paese o di un altro, molto spesso sono delle problematiche che si snodano nello spazio tra le civiltà. Vorrei dire anche che non è un viaggio fisico, che sarebbe banale, sarebbe assolutamente superficiale dirlo. È un viaggio che è anche interiore. Qui veniamo alla seconda parte del tema che mi è stato affidato, in cui l'interiorità rappresenta un compagno di cammino, rappresenta, direi, perfino un confidente. Potrei citare vari esempi, ma ne voglio citare uno per tutti, di cui certamente siete al corrente. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Dag Hammarskjöld, morto in un incidente aereo e poi premiato con il premio Nobel alla memoria, scrisse un'opera molto interessante, scoperta dopo la sua morte e pubblicata postuma, intitolata Libro Bianco sui negoziati con me stesso e con Dio. È una raccolta di pensieri, citazioni, storie, poemi, eccetera. E in questo suo libro bianco, Hammarskjöld dice: noi, per il fatto solo di esistere, in particolare noi operatori della politica internazionale, abbiamo un debito da ripagare. E questo come lo facciamo? Restando pienamente vivi e presenti a noi stessi in ogni momento. Da un lato, la vita ci chiama alla contemplazione e all'apprezzamento della bellezza, dall'altro ci sprona al servizio degli altri. E in questa sua opera Hammarskjöld dice una cosa molto bella, che il viaggio più lungo è il viaggio interiore, perché questo viaggiatore attraverso tutte le intricatezze, della politica internazionale, non riuscirebbe a viaggiare in modo serio se non avesse la possibilità di viaggiare prima all'interno di se stesso. Quindi il diplomatico è un viaggiatore, ripeto, fisico da un luogo a un altro, ma anche attraverso la conoscenza di se stesso. Non è una cosa nuova. Pensiamo per esempio fin dall'antichità, viaggio di Ulisse, che è un viaggio fisico, ma soprattutto un viaggio interiore, attraverso la conoscenza, attraverso il rapporto col nuovo. Nelle società preindustriali il viaggio ha avuto sempre una dimensione, se vogliamo dire così, anche etica, perché era un'avventura memorabile da cui il viaggiatore usciva gratificato, usciva perfino fortificato. Oggi è molto più facile, c'è una quotidianità del viaggio che a volte ci toglie anche quel carattere di come dire, esperienza essenziale. E la mia risposta a questo è che come bisogna viaggiare? Secondo me, questo è un concetto, una convinzione che ho maturato 25 anni giù di lì che faccio questo mestiere. Bisogna viaggiare sicuramente in modo umile e deve essere un atto di umiltà. Perché? Il diplomatico, così come tutti del resto, deve in questo viaggio esprimere, mettere la propria sensibilità al servizio, diciamo, della realtà del conoscere e scoprire e interpretare ciò che ogni giorno, direi, gli si para davanti. È un viaggio verso se stessi. C'è una bella citazione dell'Ulisse di Joyce che dice: noi camminiamo attraverso noi stessi incontrando ladri, spiriti, giganti, vecchi, giovani, mogli, vedove, cugini, ma sempre incontriamo noi stessi. Quindi il viaggio come atto di umiltà, come strumento di creazione della nostra soggettività e come causa di inquietudine. Perché nel viaggio si incontra l'altro. Il mio caso, devo dire, è un po' paradossale, perché io ho passato degli ultimi 10 anni della mia vita all'estero e degli ultimi 25 ne ho passato in Italia, credo solo 7-8 al massimo. Quindi, in un certo senso, l'altro ero io. Certo, un altro fortunato, un altro, tra virgolette, privilegiato, ma comunque un altro da cui attendersi uno sforzo importante, difficile, di adeguarsi a una realtà che non era comunque la mia. Quindi direi che in un certo senso, anche a mie spese, o devo dire tramite questa esperienza, e quindi insisto, viaggio come atto di umiltà, ho imparato meglio alcune cose. La prima è che è importante ascoltare così come è importante essere ascoltati. La mia posizione di altro mi faceva piacere essere ascoltato. Quindi l'altro cessa di esserci estraneo quando ascoltiamo. L'altro in un certo senso ci aiuta a comprendere meglio noi stessi, perché ascoltandolo riusciamo a metterci al suo posto e capire meglio anche talvolta quello che non dice, per non mantenere così un po' generico, un po' vago questo discorso. Magari forse è meglio che faccia qualche esempio pratico. Ricordo che soprattutto nell'ultimo periodo il presidente Karzai mi chiamava abbastanza spesso, spesso diciamo, ogni tanto, e mi diceva: senti, ma allora, senza il contorno una serie di collaboratori, così come avveniva le prime volte, ci vedevamo a quattro occhi e lui mi diceva: senti, ma mi puoi spiegare esattamente? Io non capisco proprio questo paese qui perché si comporta in questo modo, quest'altro ambasciatore qui perché mi fa questa cosa. E allora cercavamo di capirlo insieme. Però ecco, c'era questa volontà di ascoltare, questo piacere, se vogliamo, anche di essere ascoltati, anche quando magari non si condividevano le ragioni dell'altro. E a questo punto il passaggio successivo, ed è stato citato in questi giorni, questo è molto importante, per esempio dal professor Mancini, il rapporto che c'è tra ascolto e silenzio. Sapere ascoltare significa sapere accettare il proprio silenzio, saper capire anche. Si dice che Kissinger, nei momenti particolarmente difficili delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica, solesse riunirsi nel suo ufficio con l'ambasciatore sovietico con una specie di strana procedura. Si mettevano l'uno insieme all'altro in silenzio, poi il silenzio veniva rotto all'improvviso da qualcuno, da uno dei due, che fingendo di pensare a voce alta diceva: ma che so, se per esempio proponessi al segretario di Stato questa cosa, in fondo credo che forse potrebbe accettarla, certo che però non oso farlo perché magari mi dice di no. E l'altro, facendo finta di non aver ascoltato, ma avendo ascoltato, e sempre fingendo di parlare, di pensare a voce alta, rispondeva. Quindi silenzio e ascolto, in qualche modo possiamo dire, si nutrono reciprocamente e in un certo senso ci aiutano a percepire, a capire meglio la nostra interiorità. La dottoressa Caramoni ha detto un'altra cosa sulla quale vorrei insistere, molto bella, non saprei dirla nello stesso modo, quindi cito le sue parole. Con l'altro si sperimenta anche la fratellanza, che è anche solidarietà, prendersi cura dell'altro è qualcosa che va appresa e imparata con pazienza. E io sono arrivato, certamente in questo viaggio, a una conclusione, che la cura del sé passa anche attraverso la cura dell'altro. E forse per banalizzare potrei dire sia di quello che è più simile, pensiamo al connazionale che viene in un consolato con un problema che per lui o per lei è il problema e che bisogna ascoltare, e sia di quell'altro più lontano, quello che è più alieno, diciamo così. Quindi a questo punto ci avviciniamo meglio alla definizione di che cos'è il diplomatico. Beh, il diplomatico è probabilmente colui che è anche colui che sa o vuole o è capace di mettersi al servizio dell'altro. In questo viaggio si incontra anche un altro soggetto molto, molto importante, che è la morte. Pensiamo per esempio che tutti i viaggi, o quelli più importanti, hanno avuto comunque una discesa nell'Ade: Ulisse, Enea, Dante. Oggi la dottoressa Monti ha detto una cosa molto bella: è difficile per me ricordarmi che devo morire. Sì, certo, perché la morte effettivamente è qualche cosa che noi cerchiamo di tenerci lontano, di vedere, guardiamo con sospetto. E vorrei chiedere a questo punto, ecco, adesso sveliamo la sorpresa. Come avete visto, la mia voce è quasi alla fine, quindi ho chiesto un aiuto e vorrei chiedere di leggere una pagina e mezzo di un libro scritto da un bravissimo diplomatico, un giovanissimo diplomatico italiano, che parla di un'esperienza molto personale, ma credo veramente molto importante, che ci aiuta, ecco, a capire questo incontro con la morte.
25 novembre 2007, una colazione. Mi alzo come ogni mattina per prepararmi il caffè latte. Eppure oggi c'è qualcosa di diverso. Mentre lo assaggio mi viene in mente che me lo godo tanto perché sono vivo. Mi chiedo se ieri mattina, magari alle 5 o alle 6, quando faceva ancora buio e il contingente italiano si preparava a spostarsi in tempo per raggiungere il ponte, il maresciallo XY si sarà gustato un caffè del genere. Se magari si sarà svegliato controvoglia, se i compagni l'avranno preso in giro o se avrà scherzato con gli amici, se ci sarà stato fresco quando è uscito sul piazzale in caserma, se gli sarà venuto il mal di testa nel blindato, se il sole gli avrà dato fastidio quando sono arrivati. Improvvisamente la sua morte ieri mi sembra più che mai assurda e allo stesso tempo carica di significato. Assurda perché inutile e ingiusta, inutile anche per gli attaccanti, È ingiusta perché costruivano un ponte, una cosa che serve alla gente per muoversi, per vedersi, per fare meno strada, per stare meglio. Carica di significato perché produce un silenzio che ha ancora più senso, perché era una persona che stava svolgendo il proprio lavoro con dignità, rispetto, altruismo. Mi stupisce alla sera sentire in televisione un parente richiedere ai giornalisti proprio la diffusione di questo messaggio di comprensione e rispetto. Resta il dubbio intanto di quell'ultimo caffè, di quello che può succedere senza previsione, del momento che può rompere il filo del momento successivo. Qualche giorno prima con l'ambasciatore una conversazione curiosa, ma forse solo apparentemente, parlando di quanta gente è stata male e abbiamo visto morire in Afghanistan, ha esclamato: «Se c'è qualcosa che l'Afghanistan mi ha confermato è proprio la fragilità della vita umana». Il ricordo di entrambi va a un ragazzo pieno di vita, scomparso l'anno prima. Quasi impossibile accettarlo come cadavere, non sembra reale. Eppure è così, e sorge il dubbio di capire come è possibile che lo stesso corpo abbia potuto avere vita. Quello che qualcuno chiama anima, riflette l'ambasciatore assorto, chissà se esiste o meno e fino a che punto la vita è tale, fino a quale età, fino a quale soglia il dolore. Mentre parliamo rimango completamente immerso in questi pensieri. Potremmo essere in qualunque altra parte del mondo, ma certo è che sono idee che non nascono a caso. A Kabul ogni cosa sembra provvisoria. Le giornate possono prendere pieghe inaspettate, non si sa mai quello che può succedere. L'imponderabile fa parte del presente immediato. Di certo viene più facile pensare alla vita e alla sua fine, e si capisce meglio che ogni momento è strappata alle grinfie della morte solo se viene vissuto. È un sentimento strano, notevole. Altrove sarebbe forse più difficile averlo così presente.
Grazie per l'aiuto. Ecco, vorrei citare Padre Bianchi a questo punto, con un'altra bellissima frase che ho letto tempo fa e che credo che vada assolutamente di pari passo con la pagina che abbiamo ascoltato. L'amore ci fa sentire nemica la morte, ma l'amore per chi è morto ci può parlare della vita, così come questa pagina fa. Allora, la bellezza di questo viaggio è che è un processo che non finisce, un processo che non si conclude, che non è completo. E se fossi, ma non lo sono, un critico d'arte, direi che quasi la bellezza e la struggente della pietà del finito non finito della pietà rondanina di Michelangelo. È un viaggio che dura per sempre, in cui in realtà non ci sono fini, ma ci sono solo periodicamente nuovi inizi. E allora, per concludere, nell'affrontare questo viaggio che si fa sempre poi, come dicevamo, insieme agli altri, insieme a qualcuno, io ai miei collaboratori chiedo due cose. La prima è che restino normali. Sembra una banalità, ma credetemi, non è così facile. Cosa vuol dire? A parte e oltre la delicatezza degli incarichi, la gamma così incredibile di cose che possono succedere, ve ne citerò giusto per capire un po' meglio quello che voglio dire a qualcuna, l'importante è che si comportino sempre con umiltà. Ecco, credo che questa sia veramente la parola chiave. Mi sono capitate le cose più strane, di dover firmare delle ricevute al capo dei servizi di intelligence afghani. Una ricevuta, io sottoscritto, ambasciatore eccetera eccetera, ricevo numero 3 talebani. Oppure mi è capitato di ricevere messaggi del tipo: se non capiterà questo e quest'altro, l'ostaggio sarà sgozzato entro 2 ore. Vi assicuro che mantenere la normalità in questa situazione non è del tutto facile, quindi non è un'ovvietà, credetemi. E la seconda è di restare giovani, cioè restare curiosi. E restare curiosi significa quello che adesso nuovamente chiederò alla mia vittima a questo punto di leggere. Ecco. Okay. da qua.
La giovinezza non è un periodo della vita, essa è uno stato dello spirito, una qualità dell'immaginazione, un'intensità emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza, del gusto dell'avventura sull'amore del conforto. Non si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni, si diventa vecchi perché si è abbandonato il nostro ideale. Gli anni aggrinziscono la pelle, la rinuncia al nostro ideale aggrinzisce l'anima. Le preoccupazioni, le incertezze, i timori, i dispiaceri sono i nemici che lentamente ci fanno piegare verso terra e diventare polvere prima della morte. Giovane è colui che si stupisce e si meraviglia, che si domanda come un ragazzo insaziabile, e dopo? Voi siete così giovani come la vostra fiducia per voi stessi, così vecchi come il vostro scoramento. Voi resterete giovani fino a quando resterete ricettivi, ricettivi di ciò che è bello, buono e grande, ricettivi ai messaggi della natura, dell'uomo e dell'infinito. E se un giorno il vostro cuore dovesse essere mosso dal pessimismo e corroso dal cinismo, possa Dio avere pietà della vostra anima di vecchi.
Allora, cosa c'è dopo? Probabilmente la continuazione del viaggio. Grazie.
Bene, chiedo se c'è qualche domanda, qualche intervento su questo tema, qualche curiosità. Sicuramente ce n'è tantissime, ma prego.
Grazie. Visto il tema, la conoscenza del sé, la scoperta del sé, con tante esperienze diverse, in ambienti così diversi, come fa uno come lei a mantenere la barra dritta sul sé?
Bah. Intanto non lo so se è dritta, poi direi, sono, quando dicevo è necessario restare persone normali, intendevo dire proprio questo. Io credo che ci sono alcune parole che sono chiave in questo viaggio, in questo mantenimento della barra dritta. Una è umiltà, sono profondamente convinto di questo. E l'altra è curiosità. E poi, la mia parziale discolpa per averle dato una risposta che certamente non la soddisferà, dirò che ho detto fin dall'inizio e ho messo le mani avanti, fin dal principio, che parto con più domande di quanto non fossero le certezze che avevo quando sono arrivato.
Anch'io. Ma non gliela faccio un'altra domanda.
Altri? Prego, il microfono per piacere, qua in prima fila. No, passa di qua Maria Cristina, se no fate passare il microfono suo per piacere.
Buonasera.
Acceso?
Si sente?
Sì.
Io intanto volevo ringraziarla per questa, non so quanto tempo sia passato. Però credo che dal momento che sono arrivato e fino a questo momento, a parte le parole che le ha detto e quelle che il Signore ha letto, io credo che lei mi ha regalato un'ora della mia vita vivo, perché quello che mi ha trasmesso era veramente se stesso e l'ho gustato. E voglio solo ringraziarla e nient'altro.
Grazie.
Allora procediamo, ringraziamo l'ambasciatore Sequi e invito a raggiungerci il priore di Bose Enzo Bianchi, direttore dei colloqui del Forte di Bari.